Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati da Emanuela Burgazzoli al microfono per una nuova puntata di Voci dipinte. Vedere non è guardare, lo sguardo non è mai un atto passivo, lo sosteneva Rudolf Arnheim, l'autore di Arte e Percezione, il saggio fondamentale del 1954 che applicava la filosofia della Gestalt allo studio dell'arte. Lo storico dell'arte e psicologo tedesco spiegava che vedere è un atto creativo e che il giudizio visivo è ingrediente essenziale all'atto stesso del vedere, perché significa sapere che cosa in realtà vediamo. Guardare significa quindi non semplicemente registrare immagini, ma organizzare il reale, costruire il mondo, interpretarlo attraverso mente e corpo. L'immagine però non è mai del tutto trasparente, oppone sempre una certa resistenza, c'è sempre una dimensione enigmatica e irriducibile, e quando guardiamo ci confrontiamo quindi anche con un limite. E proprio in quello scarto risiede forse l'arte. Esiste una lunga tradizione che lega arte e percezione, ma soltanto nel corso del Novecento, con le avanguardie storiche e alcuni movimenti del secondo dopoguerra, si riporta l'attenzione sui meccanismi della visione, sui fenomeni percettivi. Ne sono esempi l'optical art e anche l'arte cinetica e l'arte programmata, nata in Italia nei primi anni Sessanta in opposizione a quello che era l'individualismo dell'arte informale. Ne parleremo tra poco con due ospiti, lo storico dell'arte Marco Franciolli e il critico e saggista d'arte Marco Meneguzzo. ritrovati a Voci Dipinte, il magazine d'arte di Rete 2. Oggi prendiamo spunto da una mostra che è in corso alla Pinacoteca Casa Rusca di Locarno, dal titolo L'occhio dinamico, traiettorie della percezione. Ho qui di fronte a me il catalogo. Quindi parliamo di arte percezione, insomma, oggi abbiamo due ospiti con noi, ve li presento subito. In studio Marco Franciolli, a lungo direttore del Museo Cantonale d'Arte nel Museo d'Arte di Lugano, è stato primo direttore del MASI, del Museo d'Arte della Svizzera Italiana. Oggi è un curatore indipendente e ha curato appunto l'allestimento anche dell'esposizione L'occhio dinamico, traiettorie della percezione, che abbiamo detto in corso a Casa Rusca, Locarno, fino al 10 gennaio, quindi c'è tempo. Buongiorno e benvenuto Marco Franciolli.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Collegato con noi al telefono abbiamo Marco Meneguzzo, critico d'arte, curatore indipendente, docente di storia dell'arte contemporanea, di museologia e gestione dei sistemi espositivi all'Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. Buongiorno, benvenuto professore.
Grazie dell'invito, buongiorno a voi.
Dunque, partiamo allora da questa mostra che ci ha dato lo spunto per approfondire un tema che è ampio: arte e percezione. La mostra, il percorso espositivo, si apre proprio con un artista rappresentativo per questo ambito, diciamo questo filone, che è un'opera di Felice Varini. Qualche giorno fa si è tenuto proprio un incontro con l'artista, con Marco Franciolli, Barbara Paltenghi Malacrida, perché in questo momento è in corso anche una mostra dedicata a Felice Varini al Museo d'Arte di Mendrisio. Non è un caso, Marco Franciolli, che abbiate scelto proprio un'opera di Felice Varini per aprire il percorso?
No, affatto, e tra l'altro siamo anche molto grati a Felice Varini di aver accolto l'invito a realizzare questa opera in situ. A me sembrava fondamentale che per il visitatore vi fosse fin dall'inizio l'incontro con un'opera che pone tutte le questioni del tema sulla percezione e sul rapporto tra l'opera e l'osservatore. Infatti i principi dell'anamorfosi sottendono tutto il lavoro di Felice, e in questo caso la ricerca del punto di vista avviene nella corte, ci si posiziona e si vede che sui tre livelli del museo si ricompone questa immagine geometrica. Dopodiché ci si avvia per andare all'inizio della mostra, ma si entra nell'opera di Felice Varini. Quindi al contempo c'è l'idea della ricerca di un punto di vista, quindi una situazione dinamica di ricerca, e allo stesso tempo all'interno della relazione dell'opera tu diventi parte dell'opera perché la attraversi.
Si diventa parte delle opere anche poi proseguendo, diciamo, in questo percorso, perché hanno tutte una particolarità, quella di coinvolgere appunto lo spettatore che, come diceva lei, deve cercare un punto di vista e attivare lo sguardo, e forse è uno degli obiettivi, se vogliamo restare ancora sulla mostra in particolare, è proprio uno degli obiettivi principali quello di capire qual è la differenza tra vedere e guardare. Forse non ci pensiamo a sufficienza, Marco Franciolli, oggi.
Sì, è una distinzione fondamentale, nel senso che vedere è un atto istintivo che avviene senza troppa attenzione, tra l'altro, si vede, si passa. Guardare vuol dire attivare delle dimensioni che non sono solo rettiniche, ma sono anche culturali, che sono psicologiche, quando tu cominci con questo atto a costruire il senso di ciò che stai guardando. E all'interno della mostra ho selezionato 16 artisti che hanno posto, sono delle individualità molto diverse fra loro, tra l'altro sono pratiche artistiche anche molto varie, però ognuno di questi artisti ha posto la questione della percezione al centro della propria poetica, e mi sembrava importante proprio per una mostra tematica che affronta un tema così ampio, che tocca tutta la storia dell'arte, di riuscire a circoscrivere a delle figure di artisti con delle opere che sono emblematiche un po' di tutti gli aspetti che si vogliono toccare.
Quindi sì, una selezione, il fatto di dover selezionare è stato un vincolo anche utile, in questo senso.
Molto, molto
utile.
La
sua ricerca.
Sì, appunto, molto utile per il sottoscritto perché ha permesso di approfondire, di andare proprio a fondo sulla ricerca, ma allo stesso tempo anche per il visitatore. Quello a cui tengo molto è che quando tu prepari un progetto espositivo di una mostra tematica, spesso si abbordano dei temi che sono anche complessi per chi non ha una formazione in storia dell'arte. E la prima variante del progetto era molto più complessa, però mi sono subito fermato perché ho pensato: questo fa piacere agli storici dell'arte, può interessare a chi già conosce la materia, ma per il pubblico rimane silenziosa la mostra. E invece è stato possibile proprio per la natura di queste opere, che non hanno di per sé delle valenze simboliche, non veicolano contenuti simbolici o narrativi, nessuna di queste opere. Sono opere che anche per la persona che è meno avvezza a frequentare l'arte, incuriosiscono, portano l'osservatore a porsi delle domande, a ricercare come vedere, cosa sto vedendo, come lo decifro, come lo costruisco. E mi sembra che tocca a un aspetto che per me è molto importante del piacere dell'arte, anche della scoperta, che può essere trasmesso al pubblico più largo.
Quindi l'accessibilità è stato un criterio fondamentale, mi sembra di capire. Quindi, come potete capire, stiamo parlando sia dei temi della mostra ma anche di alcuni aspetti curatoriali, insomma, quindi tutto quello che riguarda l'allestimento, la creazione di una mostra e la riflessione, insomma, su come allestirla, organizzarla. Marco Beneguzzo, allora, non so se posso già coinvolgerla, ma mi piacerebbe, perché appunto parliamo di arte percezione, quindi di un tema ampio e che riguarda in particolare il Novecento. È vero che è un tema anche a radici antiche. Nei saggi in catalogo si fa spesso riferimento, insomma, a una storia precedente, insomma, perché ci sono radici antiche. L'optical art, sappiamo, è qualcosa di estremamente moderno e contemporaneo, ma in fondo, se ci pensiamo, affonda le sue radici in una tradizione lunga.
Sì, certo, è una tradizione che arriva fino agli studi di ottica, che furono così di moda nel Medioevo, nel Medioevo addirittura, cioè come si vede, che cos'è la luce, che cos'è l'occhio, chi è l'attore di questa cosa, l'occhio è colpito o l'occhio colpisce, per esempio. Questa era una delle domande: come si fa a vedere? Questa era una domanda ovviamente filosofica, che allora aveva posto infiniti problemi che andavano ben oltre, per esempio, la geometria, le cose, eccetera. Erano dei problemi proprio che arrivavano fino all'essere, cioè che cos'è la luce. Se poi si pensa che la luce è anche un qualcosa di estremamente simbolico, allora ecco che il gioco è fatto, si capisce come la filosofia medievale abbia avuto un grande interesse in questo senso. Poi è arrivata invece, diciamo così, la scienza, cioè come vediamo, che cosa vediamo, e gli artisti sono stati, come dire, coinvolti in questo. In mostra ci sono degli artisti italiani appartenenti a dei gruppi a cavallo del 1960. Ora, gli artisti italiani non sono stati particolarmente precoci in questo senso, nel cercare di capire che cos'è arte e percezione, anche se ci sono degli esempi abbastanza importanti. Quello che è importante è che nella mostra, ovviamente, nelle scelte curatoriali, salta fuori e coinvolge tanti aspetti collaterali, oltre al piacere veramente di vedere le opere. È esattamente questo, cioè in un certo momento della storia dell'arte e forse anche di qualcosa di più della storia della cultura, certi artisti, certi movimenti italiani sono stati all'avanguardia. Non erano all'avanguardia 10 anni prima e poi lo sono stati per un breve momento, adesso purtroppo ingiustamente relegato tra gli appassionati di storia dell'arte, ma in quel momento lì è stata una cosa importantissima per il concetto, oltre che di percezione, per il concetto di programmazione. Poi, se volete, ne parliamo.
Certamente, Marco Franciolli, si diceva appunto arte italiana, nella prima sala c'è un artista italiano, diciamo la sala che rappresenta un po' l'incipit storico, se possiamo definirlo in questo modo, quindi sì. Alcune figure fondamentali e anche un nome di un artista italiano.
Sì, Grignani, che è un artista che a me interessa molto, proprio perché è stato anche un anticipatore, è più conosciuto come grafico che come artista, ha avuto una formazione da architetto, ma poi si è interessato in modo molto approfondito alle questioni legate alle teorie della Gestaltung. E l'abbiamo messo proprio all'inizio della mostra perché pone già un tema che è quello anche che conclude la mostra, cioè la presenza dell'algoritmo, di un principio costruttivo. Nel caso di Grignani è uno dei più interessanti tra gli artisti che si possono definire della optical, proprio perché il rapporto con la matematica è complesso, ma è generativo proprio del risultato estetico. E mi sembrava giusto aprire con Grignani come anticipatore, tra l'altro piccolo aneddoto, ma che rende l'idea anche di come questi artisti che sono presenti nella prima sala hanno avuto un rapporto anche con il tema di arte e società, tutti i mezzi di comunicazione all'interno della società, eccetera. Per esempio Grignani è stato l'ideatore del simbolo della pura lana vergine, molto efficace, sintetico, perfetto. E sull'altro versante Vasarelli, che aveva creato il logo della Renault, e anche lì con un segno che gioca con l'optical di grande efficacia dentro la costruzione di un'immagine. E si trovano affiancati, tra l'altro, nella prima sala Vasarelli e Tanguelli, che sembra un po' un'eresia perché sono universi lontanissimi. Però nel 1955 alla Galleria Denis René a Parigi, nella mostra Le Mouvement, che è stata una mostra fondativa per questi temi, erano presenti entrambi. Per cui li abbiamo accostati nella prima sala proprio per rendere esplicito anche per il pubblico la differenza tra optical art, cioè il principio che avviene nell'occhio, il movimento, sì, e arte cinetica. Con la tavola di Tanguelli, con un omaggio a Malevich, con le parti in rilievo che si muovono.
Arte cinetica. Adesso torniamo a Marco Meneguzzo, insomma, a questa arte d'avanguardia a cui le accennava prima, l'arte programmata, appunto, la prima mostra di arte programmata a Milano nel 1962. Nasce in un contesto ben preciso, un contesto sociale, tecnologico anche particolare, insomma, c'è stato un momento in cui l'arte si accosta all'ambito tecnico, tecnologico, al progresso, quindi ha un'idea di modernità anche.
Sì, naturalmente, teniamo conto dell'aspetto contestuale, è importantissimo. Cioè, l'Italia stava diventando da un paese industriale, dall'essere stato fino a 5 anni prima un paese agricolo. Ecco, e qui in una maniera velocissima, come adesso la Cina, per dire, no? In questo senso. E di più il fatto che dal punto di vista linguistico la grande stagione dell'informale aveva mostrato la fine, in fondo, la corda di questa cosa, no? Cioè era diventata una koinè, una specie di dialetto che andava bene per tutti. Ecco, allora, in questo senso, qual è l'arte della modernità? È un'arte che può essere tecnologica, per certi versi misurabile, anzi programmabile, ed è qui la cosa interessante, cioè la programmazione intesa proprio come programma elettronico, cioè programma di quelli che allora si chiamavano i cervelli elettronici, di cui l'Italia era all'avanguardia con la Olivetti. È tutto questo insieme, cioè una grande speranza progettuale, una grande spinta al benessere, al welfare, all'industria nell'immediato dopoguerra, l'intuizione di questi artisti che volevano fare qualche cosa per la modernità, ha fatto sì che sia uscito un esperimento, per ora mi risulta unico nella storia, cioè un'azienda come la Olivetti, che allora era leader mondiale nei piccoli elaboratori elettronici, nei piccoli calcolatori elettronici, molto più avanti degli americani addirittura, nei piccoli calcolatori attorno al 1958, decide di non di sponsorizzare, ma di produrre una mostra di arte programmata, cioè partendo proprio da quella cosa che diceva anche Marco Franciolli, questa idea dell'algoritmo, no? Cioè di un processo, un processo che parte assolutamente preciso, sai esattamente in quanto si muove quel motore, come gira, eccetera, eccetera, ma di cui il risultato finale, cioè il risultato estetico, il piacere del guardare, il piacere del guardare è assolutamente imponderabile. Ecco, allora questa cosa è mettere insieme questa idea con l'idea che ci potesse essere un'arte nuova che saltasse a pie pari il mercato e fosse prodotta, e prodotta anche un po' per tutti attraverso questi criteri di programmazione, era, è stato un esperimento straordinario. Straordinario, ed è durato il tempo dal 1960, diciamo la mostra è del 62, dal 1960 al 1964-65, poi è arrivata una nuova ondata molto più semplice, molto più facile, che è quella della pop art, che ha sbaragliato tutti.
Beh, poi possiamo magari capire se e cosa è rimasto di quest'arte programmata oggi, forse è stata dimenticata, ma forse in tempi più recenti è stata anche riletta e rivalutata. Marco Francioli, appunto, massimo rigore formale, se entriamo in questa sala, io ho qui appunto il catalogo, che è anche una raccolta di saggi, non è solo un semplice catalogo, e abbiamo le opere di Dada Maino in questa sala molto significativa, dedicata appunto ad autori italiani di quegli anni, gli anni 60, massimo rigore formale e una condizione di instabilità visiva.
Sì, forse la massima espressione proprio di questa instabilità dello sguardo è data dalle opere di Dada Maino e di Biasi, che abbiamo accostato in mostra, dove attraverso delle trame con degli sfasamenti minimi di sovrapposizione di fustellature si può leggere lo spazio, ma basta un millimetro di spostamento dello sguardo e quello spazio cambia. Quindi questo principio dell'instabilità, forse l'opera più magica in questo senso e più efficace, è Gocce di Biasi, con questo, dal titolo non per niente molto evocativo, Gocce, che attraverso un dispositivo di per sé molto semplice ma estremamente efficace simula l'effetto della goccia d'acqua che cade nell'acqua, e quindi appena l'osservatore si sposta si attiva questa visione quasi di una sequenza filmica dell'immagine dell'acqua. E un aspetto che mi ha molto affascinato anche nell'andare a ricercare queste opere storiche è la dimensione anche artigianale della realizzazione e dell'estrema economia di mezzi per una massima efficacia dell'impatto visivo.
Cipi matematici, quindi molto rigorosi, questi effetti complessi, insomma, poi.
Sì, quello che a me sembra interessante è che spesso si legge il bisogno di emozione nell'arte come riflesso di espressione di tormenti o di fremiti, diciamo così, emozionali. In realtà l'emozione può nascere anche dall'estrema essenzialità dell'opera, dove avviene una sorta di epifania di quel che è la forma e suscita emozione. So che spesso le persone tendono a dire non è possibile con l'arte astratta, con certa arte concettuale, non è possibile avere le emozioni. Io sono convinto dell'opposto. Spesso anche la dimensione più minima può portare al massimo di emozione.
Potrebbe sembrare, come dire, troppo cerebrale, no? Per usare un termine che forse anche in quegli anni Marco Meneguzzo nella letteratura, no? C'era Italo Calvino, che per alcuni era un autore troppo cerebrale quando faceva la sua letteratura combinatoria.
Sì, questo aspetto combinatorio è vero, cioè non è mica detto che appunto le emozioni vengano soltanto da, che ne so, da qualcosa di violento,
viscerale.
Cioè, l'emozione è sempre appunto qualcosa di viscerale, ma dalle viscere non sempre viene qualcosa, viene qualcosa di buono e viene anche qualcosa di cattivo. Allora invece dalla razionalità può anche essere un altro tipo di emozione che improvvisamente ti fa capire determinate cose, cioè come un oggetto banale o un qualcosa, un segno addirittura, in realtà porti con sé un'infinità di problemi. Uno guarda quel segno come se diventasse un qualcosa di stratificato, infiniti livelli di lettura. Ecco, quello è il combinatorio nell'arte.
E quindi che richiede un certo impegno anche da parte di noi osservatori, spettatori, Marco Francioli. Poi appunto c'è anche tra gli artisti scelti Grazia Varisco, abbiamo anche Gianni Colombo, quindi quest'idea dell'interattività di questo spazio che è mobile, cambia. E poi pensando a stratificazione di senso, anche Marcus Retz, se vogliamo parlare di qualcuno che ha interpretato questi temi nella contemporaneità.
Marcus Retz porta il tema dell'anamorfosi a un livello di poesia proprio, riesce a costruire queste visioni che in realtà dimostrano la relatività della visione, di come il passaggio sia sempre fluido da una lettura all'altra. Non per niente la prima opera di Marcus Retz che troviamo in mostra è Sì No, una scultura vista da un certo punto c'è la scritta sì, però quando tu ti muovi diventa una forma astratta e poi da un altro punto di vista diventa un no. È una tipologia di opera sulla quale l'artista ha lavorato negli anni, proprio con un'attenzione al significato e al significante, al rapporto sempre tra quello che ti dice e quello che lascia celato o nascosto e che devi scoprire. E abbiamo accostato in mostra un'anamorfosi del 1650 di Johann Glaser. È una anamorfosi, è una tavola in legno con dipinta ad olio. Come sempre nell'anamorfosi l'immagine è illeggibile, non si riesce a capire cosa sia, si rivela solo nel cilindro specchiante e da quel punto di vista lì si ricompone e rappresenta un giullare con una donna. Tenevamo molto a quest'opera perché
non esce spesso dal museo in cui è conservato.
Allora, nel senso che ho esitato molto a richiederla perché so quanto siano fragili le tavole con la pittura a olio. Però discutendo con la conservatrice del Museo Storico di Basilea, dove l'opera è conservata, e spiegando le ragioni per le quali era importante poter avere quest'opera, alla fine hanno detto di sì, e con nostra somma gioia, perché effettivamente dal mio punto di vista, collocata nel passaggio tra una sala e l'altra dove si trovano delle anamorfosi contemporanee, avere questo rimando alla storia dell'arte che ci riporta indietro di secoli mi sembrava importante per far leggere come tutta la mostra sia in realtà all'interno di un percorso che non si interrompe mai nel tempo e di evoluzione di questi principi.
A questo proposito, Marco Meneguzzo, ci sarebbero tanti spunti e tante domande, ma quello a cui si accennava prima, insomma, l'arte programmata, pensando all'oggi, siamo anche grazie alle ultime tecnologie digitali, insomma, sempre più programmati, gli algoritmi sono sempre più onnipresenti, quindi si potrebbe pensare che siamo circondati da immagini programmate in un certo senso. Però forse ecco, l'eredità invece dell'arte programmata, di quell'avanguardia, quale potrebbe essere?
L'arte programmata ha vissuto un suo momento di gloria, rivissuto un momento di gloria agli inizi del nuovo millennio. Perché? Perché era un'arte che, come si diceva poc'anzi, c'è anche fare con poco, ma i concetti sono molto importanti. Noi adesso abbiamo macchine sempre più potenti per elaborare immagini sempre più fantasmagoriche, ma il concetto vero e proprio è che veramente si fa anche con l'essenziale, con pochissimo, con poche parole, con pochi oggetti. L'aneddoto è questo: il movimento delle opere cinetiche di solito del gruppo T, che è quello milanese, mentre il gruppo N padovano, quello a cui appartiene Biasi, preferiva far muovere l'occhio dello spettatore per avere l'effetto dinamico, mentre questi utilizzavano dei motorini che erano quei motorini che c'erano dentro le prime lavatrici, le prime programmazioni delle lavatrici, quegli specie di rotori, che erano questi motorini Creuset, che costavano pochissimo e che però bastavano a dare il senso del futuro. Ecco, è un senso del futuro molto molto positivo, al contrario di quanto mi pare che avvenga oggi.
Marco Francioli, ecco, questa povertà di mezzi, anche nell'opera di Grazia Varisco, di Colombo, diciamo gruppo T, gruppo N, T sta per tempo, quindi intuiamo anche l'importanza e i temi fondamentali che sono trattati.
Ma per esempio, per quel che riguarda il tempo, penso che Grazia Varisco sia riuscita a proporre delle opere che danno quasi la dimensione tangibile del tempo. Quando lei realizza una tavola con un'asta metallica e la chiama meridiana, sulla quale troviamo anche delle tracce dipinte di grigio di altre ombre che forse sono passate su quella tavola, dà una dimensione proprio del tempo, non solo attraverso l'uso della definizione di meridiana, ma proprio per come funziona l'ombra sulla superficie. Tema che poi sviluppa attraverso la grande scultura Gnomoni. Gnomone è l'asta metallica che segna il tempo nella meridiana. E nella saletta che accoglie questo sviluppo di forme di metallo quadrato che vengono leggermente piegate e poi disposte sul muro, tutto l'intreccio delle ombre tra luce artificiale e luce diurna crea una continuità di trasformazione dell'opera, trasformazione che avviene anche fisicamente con l'osservatore che entra e che si sposta, quindi la nozione di tempo e di spazio viene riassunta in modo perfetto da questo tipo di opere. E allo stesso modo siamo particolarmente contenti di aver avuto, grazie alla collaborazione con l'archivio di Gianni Colombo, un'installazione luminosa, un ambiente dove proprio anche lì con un dispositivo semplicissimo, cioè il passaggio da 0 a 220 volt, cioè la tensione elettrica, sono 4 volumi in una sala buia che si illuminano e cambiano completamente combinazione di colore, ma in realtà quello che cambia è solo la tensione elettrica e che genera questo movimento della luce. Immergendoci in questo spazio con questa tipologia di lavoro, noi siamo allo stesso tempo immersi nel colore, nella luce, nello spazio perché ci muoviamo e nel tempo.
Marco Meneguzzo, ricordiamo che lei sarà anche invitato a novembre, se non sbaglio, a Locarno, quindi proprio ad approfondire, no, i temi dell'arte.
Certo. Sì, infatti, programmata.
È conversazione, quindi se abbiamo anche noi un po' risvegliato l'interesse dei nostri ascoltatori, l'invito è andare a vedere, assolutamente a visitare la mostra alla Pinacoteca Casarusca di Locarno e poi a partecipare a questa conferenza, questa conversazione, incontro con Marco Meneguzzo per approfondire proprio i temi dell'arte e percezione, in particolare in relazione all'arte programmata, che è stata questa stagione eccezionale, no, per l'arte italiana. Io ringrazio quindi i nostri ospiti, lo ricordo, Marco Francioli e Marco Meneguzzo, grazie per essere stati con noi.
Grazie,
grazie a voi. Grazie a voi.
E alla prossima. Mary Abson, una delle più originali artiste americane della sua generazione, nota al pubblico europeo per la sua partecipazione alla 58esima Biennale di Venezia nel 2019. Scomparsa nel 2021 a soli 51 anni, Abson lascia un'opera intensa e potente, dal linguaggio stratificato, frutto anche della sperimentazione continua di tecniche materiali in cui si mescolano videoinstallazioni, scultura, pittura, disegno. Un universo coerente che indaga i temi delle relazioni, del corpo, della malattia, della perdita, intrecciando dimensione intima e alienazione, quotidianità e traumi, familiare e perturbante, come nel grande progetto Dollhouse, presentato a Venezia, da cui prende il titolo questa prima grande retrospettiva postuma di Abson, un progetto espositivo ideato dal Louisiana Museum of Modern Art di Humlebæk in Danimarca, in collaborazione con il MASI di Lugano e la Kunsthalle di Mannheim. Abbiamo visitato la mostra insieme a una delle curatrici, Francesca Benini, durante le ultime fasi dell'allestimento.
Cari Abson, è incredibile, ha realizzato un corpus abbastanza importante di opere in pochi anni, in più o meno 15 anni, perché in fondo ha spiccato abbastanza tardi, perché ha fatto anche la scuola d'arte, la seconda scuola d'arte, diciamo, un po' più in là rispetto agli altri, dopo i 30, e quindi in 15 anni ha realizzato qualcosa di incredibile. Si posiziona sicuramente in una linea che è molto americana, californiana, oserei dire, quindi ha preso un po' il testimone di artisti come Paul McCartney, Mike Kelly, quindi questo che ogni tanto ho letto il termine sunshine noir, un po' prestato dal cinema, che tematizza un po' il guardare il lato scuro del sogno americano con un gusto di ironia, di grottesco, che ritroviamo anche in lei. Però poi chiaramente è un linguaggio personalissimo il suo, si vedono anche influenze ad esempio di artiste come Louis Bourgeois oppure Eva S., Judy Chicago, quindi un amore per i materiali insoliti e per la sperimentazione.
Inizia come pittrice, disegnatrice, anche per i suoi studi, però lo vediamo qui in mostra, sperimenta con la scultura, è una pittrice che sperimenta con i materiali, però tutto in un universo di opere e di temi che si richiamano.
Sì, penso che come molti altri artisti delle generazioni più recenti, le categorie pittura, scultura, fotografia, cioè finiscono, disegno, finiscono un po' per fondersi, sono diventate categorie dai confini più osmosi, diciamo, e lei non smette di essere una pittrice, lei si forma inizialmente a New York come pittrice, poi farà la Cal Arts, che è questa famosa scuola californiana, e lì cambia, cioè comunque fare questa scuola l'ha influenzata, passa molto di più a interessarsi appunto a dei messaggi che poi appunto passano da una tecnica all'altra. Era bravissima a viaggiare su diverse dimensioni, ma mantenendo appunto alcune tematiche, alcune linee di pensiero, e questo poi si sente in mostra, si sente davanti alle sue opere.
Quindi per un curatore, una curatrice, immergersi in questo universo di Cari Abson è una sfida?
Sì, no, ma è bellissimo, comunque è estremamente avvincente. È un artista che si sente che viaggiava molto velocemente.
Aveva una sua urgenza in qualche modo, anche esistenziale.
Sì, aveva una sua urgenza che penso che inizialmente era legata soprattutto a avere la sensazione di dover recuperare. Appunto, come dicevo, lei arriverà a fare la scuola in California dopo i 30. E poi però il ritmo è continuato a essere incalzante, spesso si occupava di più progetti contemporaneamente, alcuni lasciava inconclusi, passava un altro, ecco, c'è comunque sicuramente si vede che sono legati uno con l'altro, anche le sperimentazioni con i materiali, magari degli errori le facevano venire delle idee, come si sa nella storia, c'è stato varie volte, però c'è un piacere che poi rimane nell'opera, questo piacere di trasformare qualcosa, che spesso lei parte dagli oggetti reali, questi sono tutti calchi che sono stati fatti da dei divani, da dei materassi, un tronco, il suo corpo, cioè il dato reale, registrare il dato reale e poi crearne una copia era molto importante per lei.
Sì, lei ha questo atto ossessivo quasi di registrare qualunque cosa. Le relazioni familiari, affettive, tornano, gli spazi domestici tornano, beh, il dollhouse, la casa delle bambole.
Sì, è bellissimo perché grazie al nostro spazio che è molto alto e comunque completamente aperto, a parte per i pilastri, abbiamo potuto esporre questa dollhouse gigante proprio in mezzo allo spazio e intorno ad essa si sviluppa il percorso. Quindi sì, la tematica della casa comunque è ricorrente, anche la prima opera, il Larry Project, in fondo parte da una casa che lei ha violato e da lì nasce tutto il progetto. Gli spazi domestici sono quelli in cui si forma l'identità della persona, si formano i ruoli di genere, si formano i valori, si formano i traumi. Ecco, lei interessava cosa rimane dell'esperienza umana negli oggetti più intimi, come i materassi, come i divani, dove noi ci adagiamo a lungo, ma anche come un giocattolo, come una casa delle bambole.
Sì. C'è un lavoro comunque che era stato forse presentato a Basilea.
La foresta di gambe. In realtà si intitola Mother's Legs, quindi le gambe della mamma. Era stata esposta, non questa edizione, un'altra, alla Kunsthalle di Basilea, per la sua mostra personale che c'è stata nel 2019. È una delle sue ultime opere. E praticamente ha fatto un calco del tronco dell'albero che stava nel giardino della sua casa d'infanzia, che l'hanno abbattuto perché lì in California c'è un serio problema di incendi e gli alberi vicini alle case sono pericolosi. E però chiaramente questo albero era un po' come una sineddoche dello spazio domestico, della casa intera, no? E l'ha unito, sovrapposto a un calco del suo ginocchio, sempre registrato con la scansione digitale, perché questo è interessante, lei parte in modo analogico, ricopre gli oggetti di lattice, quindi fa lei proprio la registrazione, sì. E poi quando cominciano a uscire queste tecniche, già prima, ma lei le scopre, le indaga, e passa questo lavoro, diciamo, al digitale. Però è la stessa cosa in fondo. Sì. E poi le realizza con la fresatrice CNC e si crea appunto questa gamba che è un tronco, ma è anche la sua gamba. E allo stesso tempo la sovrappone a quella della madre, perché il titolo dice sono le gambe della madre. E questo lei lo faceva spesso, di sovrapporre la sua figura a altre. In realtà poi in totale sono poche, perché sono la mamma, sono Larry, il padre, succede che c'è il padre e la sua amica d'infanzia, Christine, cioè lo fa spesso ma con pochi soggetti.
Questo Larry's Project, che anche qui in mostra è documentato, è stato un suo progetto durato più anni appunto.
Diciamo che è diventato come un veicolo per affrontare altre relazioni e anche quella con se stessa. Sì, quindi sicuramente c'è questa sovrapposizione proprio anche in alcune video che lei realizza, uno tra cui anche in mostra. Però Larry diventa tante cose, diventa il padre, diventa le sue di relazioni, persone con cui lei ha avuto delle relazioni, diventa anche un simbolo.
Era la storica dell'arte Francesca Beninico, curatrice della retrospettiva dedicata all'opera dell'americana Carrie Upson in corso al MASI fino al 10 gennaio 2027. All'opera di Carrie Upson e a quella di altri esponenti del cosiddetto Sunshine Noir dedicheremo la puntata di Voci Dipinte del 27 settembre. Thank you. E come di consueto concludiamo questa puntata con le segnalazioni che ci provengono dal mondo dell'arte. A settembre il calendario è ricco di appuntamenti. Il Museo di Villa dei Cedri di Bellinzona presenta un'ampia mostra dedicata all'artista svizzera ma francese d'adozione Pierrette Bloch, una delle più significative figure dell'arte astratta del secondo dopoguerra. Il percorso riunisce i lavori realizzati a partire dagli anni 70, quando l'artista, nata a Parigi nel 1928, ha cominciato a sviluppare un linguaggio inconfondibile fondato sul ritmo del segno e sulla ripetizione di elementi essenziali. L'esposizione resterà aperta fino al 31 gennaio. A Lugano si è inaugurata qualche giorno fa e fino al 2 ottobre la collettiva allo spazio Sonnenstube in via Pier Francesco Mola 14 dal titolo Nobody Will Love. Sempre a Lugano si è appena aperta la Fondazione Braglia, la mostra che mette a confronto la ricerca scultorea dell'artista coreano Park Eun-sun con il pensiero architettonico di Mario Botta. Al centro del percorso espositivo figura l'Infinito Museum, un museo dedicato a Park Eun-sun e progettato da Mario Botta nella contea di Shinan, in Corea del Sud, quale esempio significativo di incontro tra arte, architettura e paesaggio. Infine andiamo a Basilea perché il 19 settembre il Kunstmuseum apre la più ampia mostra dedicata all'importante collezionista d'arte in Svizzera Gertrud Düby-Müller. Appassionata di arte, fotografia, alpinismo e automobili, Düby-Müller era nota per aver posato anche come modella per Ferdinand Hodler e altri artisti. Per la prima volta viene presentata un'ampia selezione di opere, circa un'ottantina, provenienti dalla sua collezione internazionale, tra cui anche fotografie e documenti inediti che documentano l'importanza della figura della collezionista solettese per l'arte e ne raccontano la grande e originale personalità. Ricordiamo che al Kunstmuseum di Basilea è in corso anche un'esposizione dedicata all'opera grafica di Roy Lichtenstein, la leggenda del pop art. Molte di queste opere sono esposte per la prima volta. La mostra si inserisce nel contesto della generosa donazione della Roy Lichtenstein Foundation, le cui opere conservate presso la sezione di arti grafiche del museo ne fanno una delle più importanti collezioni dedicate all'artista al di fuori degli Stati Uniti. E con questo è tutto per oggi. Vi ricordo che potete riascoltare questa e altre puntate sul sito rsi.ch e tramite l'applicazione RSI Play. Grazie per averci seguito, grazie anche a Igor Valli per l'assistenza tecnica. Voci Dipinte torna domenica prossima, sempre alle 10.35, sempre su Rete 2. Da Emanuela Burgazzoli, una buona settimana d'arte. E ci lasciamo con una novità discografica, Two, un brano di Steve Swallow, tratto dall'album Winter Song.